senza il supporto della...
Mi ricordavano qui la battuta di Moretti, no, il dibattito no. Però ovviamente se ci sono domande, aneddoti o qualsiasi intervento vogliate fare, il microfono è aperto.
Ho vissuto degli anni un pochettino particolari, sono nato in una città decisamente di destra, da una famiglia di destra, se non che da giovincello, figuratevi che a casa ancora ho i distintivi del partito fascista di mio nonno, i libri di Margherita Foggia, sindaco ex Ordine Nuovo. Quelli di centrosinistra non sono stati molto migliori, bisogna pure dire per onestà. Dicevo, quindi ho vissuto un clima particolare in questa città, se non che, siccome mi è sempre piaciuto studiare, frequentavo una biblioteca di quartiere che stava sotto casa e lì ho avuto l'occasione di conoscere sei vecchietti. In sé avevano 500 anni, in sé avevano la terza elementare, ma erano gli arditi del popolo di Vittorio. Ragazzi, vecchietti con uno spessore umano, culturale, invidiabile, devo dire. Per cui, vivendo in una città e in un clima così particolare, non mi sono affatto nuovi gli argomenti che sono usciti qui, anzi diciamo che erano abbastanza pane quotidiano. Quello che mi turba un pochettino è che questi punti editoriali, che, il triangolo rosso, le foibe, i crimini e i misfatti dei comunisti, già li ho conosciuti e ho dovuto già per tempo trovare il modo per controbatterli, nel senso che giovincello mi sono andato a documentare sui libri che avevo a disposizione ed erano i libri di destra. Io sono cresciuto con i libri di Corradini, sono diventato un antifascista militante, devo dire, con quello che significava in una città di quel genere, e non ne sono affatto pentito. A tutt'oggi ho 55 anni, non ho ancora un amico di destra, non ci riesco proprio. Se so che una persona è di destra, sì, vabbè, ciao, ci vediamo, non rimpiango i bei tempi, devo dire, ahimè. Ora sono vecchierello e anche malandato con la salute, però ho dei bei ricordi. Volevo chiedere a lui quanti sono stati gli Ustascia che si consegnarono agli inglesi e che fine hanno fatto. Il discorso della resistenza. Questo, la resistenza ha permesso all'Italia di partecipare da nazione non troppo sconfitta al tavolo successivamente. Ma immaginate se non ci fosse stata la resistenza, il Comitato di Liberazione Nazionale e gli altri partiti. Noi, ipotesi fortemente voluta dagli inglesi, avremmo avuto la monarchia. Ma ve l'immaginate Vittorio Emanuele IV? Vabbè, non vi levo il tempo perché ci sono gli storici.
Quello che è candidato adesso. Sugli Ustascia, gli Ustascia non si sono mai consegnati agli jugoslavi, hanno combattuto, ai partigiani jugoslavi non si sono mai consegnati, hanno combattuto anche oltre la fine della guerra, in realtà anche oltre l'8 maggio, si sono consegnati dopo aver combattuto agli inglesi, come i cetnici, domobranzi, sloveni e altri, e buona parte di loro sono stati riconsegnati ai partigiani, che, ma anche questo è una vicenda come quella delle foibe che andrebbe chiarita per bene, in buona parte sono stati poi liquidati, diciamo, con cifre sicuramente molto più alte rispetto a quelle che riguardano i cosiddetti foibati.
Voglio dire che gli inglesi sapevano perfettamente la fine che li aspettava. Altra domanda, il 45 è stato in tutta Europa, rispetto ai 4-5.000, 8.000 dice Panza passati per le armi a ridosso della liberazione, quanti sono stati collaborazionisti in Francia e non passati per le armi in modo sommario, ma giudicati e processati? Io so che una cifra molto molto maggiore.
Io no, io non so la cifra.
Vuoi che ci dica le cifre?
Ce l'ha lui.
Guarda,
Allora, cifre. Allora, in Italia gli imputati rinviati a giudizio furono 21.000, in Francia 50.000, in Belgio 57.000. La percentuale dei condannati in Italia fu del 28%, in Francia dell'84%, in Belgio dell'80%, in Danimarca 89%. Le condanne a morte in Italia furono 550, le condanne a morte eseguite furono 91. In Francia le condanne a morte furono 4.783, eseguite 767. In Belgio le condanne a morte 400, eseguite 238. In Danimarca 78 e 46 fucilati. Cioè, credo che le cifre siano, come dire, eloquenti di come in Europa, dallo stesso fenomeno, cioè la guerra e l'occupazione, si scelse di uscire. E la Francia, no, diciamo, che hai citato, era amministrata da quel pericoloso bolscevico, no, diciamo, di De Gaulle, che anche lui, no, preparava la seconda fase, no, diciamo, della rivoluzione bolscevica, come noto. Ecco. So, banalmente chiaro, ma che per i francesi aver tradito, no, cioè la République, cioè lo Stato, era una colpa sopra la quale non si poteva passare. 767 fucilati.
Se ci sono altri interventi.
Oh, visto che c'è un buco, ne approfitto. Però mi aveva colpito molto nel libro il fatto che dava una diagnosi di come è successa questa roba, cioè dava una serie di elementi che sono, non è appunto il rovescio speculare di panza, ma toccando la materia direttamente. Cioè questo fenomeno ha un picco altissimo immediatamente e comincia a calare, passi da 400, poi nel periodo successivo, nello stesso arco di tempo cominciano a essere 100, poi c'è 5 morti, prima 300 qualcosa, insomma, ci sono i grafici proprio, cioè va giù. Al 25 aprile non è che dopo oggi al 26 è finito tutto, mi sembra ovvio, è banale, è provato a fermare un camion, soprattutto se non guida nessuno poi, anche perché uno degli altri elementi è che queste uccisioni che sono eseguite quasi con un modulo fisso, ma non preordinato, cioè non c'è nessuno che comanda, succedono qua e là, ma hanno la stessa modalità in linea di massima, cioè che è quella di fare come si faceva quando eseguivano i partigiani, cioè andavano a prendere uno, ordine del CNL, lo pigliavano e lo fucilavano e poi li facevano sparire la cosa. Ma non si erano messi d'accordo, capite? C'era una spinta che è continuato ad andare avanti dopo il 25 ed è assolutamente logico, è molto semplice e è più forte laddove la direzione politica è sparita. Dove non c'è la politica succede questo, è la non politica. Non si può fare il rovesciamento, ah beh sì, hanno fatto nel senso di dire perché invece lì è proprio è il segnale, è uno degli effetti della mancanza di politica, laddove c'è una debolezza dei CNL, c'è una debolezza del comando, questo è molto più facile, è molto più semplice, è molto più spontaneo, perché è spontaneo, la rabbia è spontanea, l'intelligenza politica che ti ferma. Se no, la prima poliziotto che ti rompi i coglioni, glielo mandi a cagare, vai in galera o ti denuncia. Invece sopporti, ma non perché non hai voglia di mandarla a fanculo, è perché non funziona, perché ti fai un autogol, perché ti freghi, perché non è così che vinci, perché è così che ti fai male, capito? Quindi non reagisci a certe provocazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Lì ha funzionato così. E questo è stato un elemento fondamentale. E poi c'è il vuoto di potere, quello che veniva ricordato, non ricordo se da te direttamente o da cose citate, cioè il fatto che c'è la fine del c'è guerra civile, nel senso che non c'è più il monopolio statale della violenza,
cioè non è lo Stato quello che decide tu devi morire, tu devi vivere, eccetera eccetera. Non c'è nessuna autorità, c'è un regime che si è sfasciato, i fascisti che sono dei ladri di polli letteralmente, perché non solo vanno a prendere la gente, gli portano via il maiale, le galline, la radio, ci sono dei verbali su questa roba qua, oltre che i testimoni. Ci sono dei verbali, ci sono delle sentenze. Questi rubavano mentre andavano a ammazzare uno, mentre andavano a pigliare uno a casa, già che c'erano, gli portavano via l'orologio. Alla gente che fucilavano, gli levavano le scarpe. Ecco, questo è un po' il clima in cui è successo. E tutti questi fenomeni qua sono in gran parte esattamente il contrario. Non è la direzione del Partito Comunista. Togliatti, l'abbiamo criticato 100.000 volte nell'estrema sinistra per il compromesso con i ceti medi e con gli operai. Era quello che teorizzava per l'Emilia Romagna. Ma lì c'è stato un Partito Comunista forte, c'è stato un movimento operaio forte, un Partito Comunista che si è rafforzato. E lì il fascismo ha picchiato con più violenza, ha stirato dei partigiani per interrogarli col ferro da stiro, ha messo delle donne a gambe aperte con dell'aria e delle cose sulla natura, dicevano, il loro pudore, queste qua, e poi un cane o una capra che ti leccava, o col sale per la capra o con questa roba per i cani. Ha fatto dei numeri così il fascismo, ha fatto dei numeri così, ha ucciso della gente davanti agli altri, ha ucciso un figlio davanti alla madre dicendo che lo faceva e basta, e di stare zitta, eccetera eccetera.
A scanso che, insomma, magari non credo, ma che ci sia un amico di Panso di Vespa, ma che dopo venga a dire che ma noi abbiamo detto che... Allora, va chiarito una cosa, che nei partigiani, in una parte dei partigiani, ci fosse l'aspirazione fortissima al cambiamento sociale. Volete dire la rivoluzione? Ma la rivoluzione, ma l'auspicavano anche quelli di Giustizia e Libertà. Ecco. Ma che questa aspirazione si sia tradotta in azione di violenza e di eliminazione, questo dei dati non c'è. Quello che i dati dicono è che è stata la violenza della vendetta del dopoguerra. Io uso un'espressione che è un po' dura perché so, ma che si parla di vite umane. È il principio del caminetto, ma chi ha a casa un caminetto sa che finché ci butta della legna dentro brucia. Una volta che è bruciata la legna è finita, restano le braccia. Una volta che si fanno le vendette, una volta che ci si libera del nemico, la cosa finisce lì. Poi attenzione, ogni uccisione è sempre un caso di una scelta. Io credo nell'etica, no? della responsabilità, cioè chi tira il grilletto è il colpevole, cioè, non è la società, il mondo. Ecco, in un contesto di quel tipo c'è chi agisce la violenza. Vi faccio un esempio perché è una testimonianza secondo me che fotografa la situazione. Incontro, ho la testimonianza fra le tante, ma di un partigiano, cioè della montagna, famiglia mezzadrille, poverissimo in montagna, cioè che racconta che lui aveva 10-12 anni, ogni mercoledì, che era il giorno di mercato del paese, il padre lo mandava dal padrone a casa del padrone. E andava a casa del padrone perché? Perché gli doveva portare sei piccole ricotte, le ricottine, no? Cioè si faceva il formaggio, avanzava e si faceva la ricotta. Lui portava la ricotta al padrone, dice: io andavo scalzo, perché noi eravamo scalzi, e io per tutta la strada guardavo le ricotte che le avrei mangiate perché mi piacevano, ero un ragazzino, avevo fame. Arrivavo dal padrone nel cortile, il padrone affabile: vieni Tonino, vieni qua, Tonino qua e là, e le mie ricottine le prendeva, faceva un fischio, arrivavano i cani e le dava ai suoi cani da caccia, perché quello era per i suoi cani da caccia. E dice allora, cioè, io poi sono stato un partigiano, sono stato in montagna, sono venuto giù il 25 aprile, sono andato al mio paese, sono andato dal mio padrone col mitra. E ho detto: oddio, e cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Niente, gli ho messo il mitra sotto il naso, e scusate l'espressione testuale, e lo a se caghe ados. Dice: po' basta. Avrebbe potuto dargli un colpo in mezzo agli occhi, ci avrebbe potuto abbassare i cani, bruciare la casa. Ognuno reagisce al torto, alla violenza in un modo, dice poi dopo, ah beh, poi dopo sono tornato a fare il mezzadro e poi sono dopo il 18 aprile del 48 sono andato in miniera in Belgio perché tanto qui non c'era più niente da fare. Allora, cioè, quell'uomo aveva avuto quella scelta, ma in quanti testi, no, ci raccontano gli scrittori che sono i più efficaci, no, quando adesso, cioè, mi manca la situazione, no, cioè, ma va a cercare il nemico che lo aveva tradito, cioè l'amico che lo aveva, no, tradito, e trova la madre, e la madre terrorizzata dice no, è fuori, non c'è, e lui che è armato dice vabbè, esce dalla casa, dice mi sono sempre chiesto, ero più arrabbiato perché non l'avevo trovato o più contento perché non l'avevo trovato, no? Perché forse sarei diventato anch'io un assassino, ecco. Quindi allora capite che entrare in questi drammi collettivi, personali, con la delicatezza, ma che conosciamo, dei nostri mass media, se mi consentite posso raccontarvi l'ultima? Grazie. No, ma perché vedo tante, tante compagne. Allora, l'amnistia ha voluto dire costruire uno stato nuovo sull'ingiustizia, sul fatto che i cittadini feriti non hanno avuto dallo stato nuovo il riconoscimento della loro. Anche qui andrebbe fatto il discorso sull'Europa, quei dati che abbiamo dato, perché anche in Europa hanno fatto l'amnistia, dopo la guerra, ma le hanno fatte nel 50, 52, 54, non nel 46, ma col sangue fresco ancora in terra. Ecco, allora, la testimonianza di una di quelle ragazze che dicevi tu, cioè aveva 22 anni, faceva la staffetta come Lidia Menapace, fu presa, fu portata a Villa Cucchi, fu violentata da uomini e da animali, ci fu stirata con i ferri, perché allora si usavano i ferri quelli, ecco. Poi si salvò per sua fortuna e mi raccontava del suo dopoguerra e dice ma sai, l'amnistia, lo so, l'amnistia è un brutto lavoro, dice io, cioè, ti dico solo una cosa, che tutti i martedì io venivo a Reggio, perché lei era di un paese fuori, perché c'era mercato a Reggio, dovevo andare in un certo ufficio in città. Dalla fermata dell'autobus a questo ufficio c'era la via più diretta, ma io non potevo farla. Perché non potevi farla? Dovevo fare un'altra strada un po' più lunga. Ma perché? Perché la prima volta, non lo sapevo, ho fatto la via più dritta. E sono passato in questa strada dove c'era un negozio, una bottega, e sulla soglia c'era uno di quelli che mi avevano fatto quei lavori, come diceva lei, che mi sorrideva e mi guardava mentre io passavo. Allora io da quel momento, per 8 anni, ogni martedì andavo a Reggio e per 8 anni ho dovuto fare una strada più lunga perché non potevo passare di lì. E dico, perché 8 anni? Sì, perché dopo 8 anni quello lì è poi morto di infarto. Ah, dico, e dice, ma sai qual è la cosa peggiore? Dico, non so, peggio di quello che mi stai contando, è che quando lui è morto, beh, a me non è mica dispiaciuto per niente, e mi ha fatto così male essere così cattiva. E io l'ho guardato, ma scusa, ma era uno che ti aveva fatto... Ma dice, no, ma guarda, io... Cioè, capisco, la guerra si vedono le cose più orribili, le cose... Io non volevo ma che l'ammazzassero, però che mi venisse davanti una volta in ginocchio a chiedere scusa, ecco, a me poi bastava, dice, cioè, non volevo mica tanto di più, ma quella lì me la doveva. Ecco, allora, ecco, cioè, la storia d'Italia come si è costruita, no? Cioè, l'amnistia, no? Cioè, cosa ha voluto dire, no? Cioè, lasciare una ferita alla base del nostro paese. Oggi poi non ci stupiamo, ma che i cittadini non hanno fiducia dello Stato, ma che cavolo di fiducia si può avere in uno Stato che fa queste cose, o che con l'armadio della vergogna, attenzione, perché lì abbiamo 15.000 vittime civili, cioè bambine, donne, anziani, cioè cioè nelle stragi naziste e fasciste, perché anche questa storia sarebbe ora di finirla, ma i tedeschi hanno fatto le stragi, i tedeschi e i fascisti, cioè noi italiani abbiamo fatto quello che hanno fatto loro qui in Jugoslavia per 2 anni e mezzo, ecco, anche quelli sono 15.000 che aspettano giustizia. Il prossimo mese forse partirà il processo per la strage di Cervarolo e in conclusione quello per Casalecchio, insomma, che dovrebbe andare a sentenza, cioè, fra poco. Ma capite che 64 anni, che fiducia uno può avere in uno Stato ma che si comporta in questo modo? Quindi,
invece di fare i processi ai criminali di guerra, l'Italia ai criminali di guerra dà i riconoscimenti.
Ultima, a proposito del negazionismo, non l'hai saputo, però è venuto fuori adesso, ce l'ha, l'ha fatto sapere un presidente di quartiere. La, la sala che abbiamo usato quella sera, il signor Galeazzo Bignami di Alleanza Nazionale Figlio d'Arte, la giunta Cofferati voleva intitolare una strada al suo papà, che è stato un picchiatore negli anni 70, squadrista, bastardo, pace all'anima sua. È vero, facciamo come la signora. Bene, lui ha detto, aveva chiesto di non farla perché era negazionista, il libro sulle foibe. Quindi era una negazione. Quindi andava, ha chiesto che non si facesse. Cioè, ha chiesto, ha preteso, poi non l'ha ottenuto, ma non voleva quella serata.
Sì, beh, ma sulle cose di, sulle foibe c'è il rovesciamento totale della, della cosa, perché chi fa ricerca viene chiamato negazionista, chi ripete le cose che hanno iniziato a dire nel 43 i nazisti e i fascisti, quello invece è uno storico serio, e avviene questo genere di cose.
Se ci sono altri interventi, va bene, allora sciogliamo questa riunione. Grazie a tutti. Grazie.